Astronauticast. Episodio 29 della stagione 7 di Astronauticast. E benvenuti a un nuovo appuntamento con Astronauticast, il podcast italiano sull'astronautica e lo spazio, e oggi è il 19 di giugno del 2014. Se volete commentare o fare domande su quello che diciamo, potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure utilizzare la chat che trovate sul nostro sito astronauticast.com. Io sono Paolo Amoroso e vi saluto da Milano, ma non sono solo, anche se con un equipaggio leggermente diverso in questo episodio. Cominciamo subito a salutare Luigi Morielli da Ovest Milano.
Saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da Carmagnola, per la precisione. Come tutti voi saprete ormai, buona puntata.
E del nostro equipaggio regolare fa parte anche Riccardo Rossi, che salutiamo.
Ciao a tutti, buonasera da Riccardo Rossi da Modena, vi auguro anche un buon ascolto di puntata e insomma passiamo subito la parola al prossimo conduttore.
Certo, perché come vi dicevo, in questo episodio c'è qualcuno con noi. Non è un ospite nel senso che non lo intervisteremo, ma Filippo Magni, che salutiamo, ci dà spesso una mano quando siamo un po' pochi qui in diretta e non abbiamo l'equipaggio al completo di Astronauticast. Ciao Filippo.
Ciao a tutti, un saluto da Milano, ben ritrovati.
Ecco, e prima di cominciare con le notizie di questa settimana, ci sono un paio di novità molto interessanti e importanti che riguardano anche la nostra associazione. Cominciamo dicendo che sabato scorso, era il 14 di giugno, ho fatto una gita, sono stato all'Aeroclub di Cremona per seguire la presentazione molto bella di una iniziativa del tutto innovativa e originale dell'astronauta ESA Samantha Cristoforetti e della sua missione futura, una partnership con il WeFly Team, l'unica pattuglia acrobatica al mondo, una pattuglia acrobatica civile in cui due dei tre piloti sono dei disabili. Si tratta di Alessandro Paleri, il leader di questa pattuglia, Marco Cherubini, il gregario sinistro, ed Eric Kustascher, che è il gregario destro ed è l'istruttore di questa pattuglia e soprattutto il loro ispiratore. Il sabato scorso, appunto il 14 di giugno, all'Aeroclub di Cremona c'è stata una conferenza stampa in cui è stata presentata la partnership tra la missione futura e rappresente appunto Samantha Cristoforetti, ed è una partnership non solo con il WeFly Team ma anche con l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Aeronautica Militare. Questa partnership consiste nel fatto che Samantha, nella sua missione futura nel novembre di quest'anno, del 2014, porterà nello spazio la bandiera disegnata appositamente del WeFly Team, che segna questa collaborazione del team della pattuglia acrobatica con Samantha, e vuole portare nello spazio Samantha e il team vogliono portare un messaggio di eliminazione delle barriere e un messaggio di ispirazione. Quindi è stato disegnato questo logo che ricorda sia l'attività, quindi il volo in formazione della pattuglia acrobatica, sia la stazione spaziale. L'evento è iniziato con una presentazione di Samantha, cioè con una chiacchierata in cui Samantha e i piloti del WeFly Team hanno raccontato come si sono conosciuti. Samantha li aveva conosciuti diversi anni prima di essere selezionata come astronauta dell'ESA e ha volato diverse volte con loro a bordo dei loro aerei, li ha seguiti nelle loro manifestazioni e nelle loro esibizioni. Quindi è stata presentata al pubblico e alla stampa la bandiera che poi Samantha porterà nello spazio con sé, e sono iniziate le domande del pubblico e una serie di interviste con i giornalisti, con la stampa presente. Poi soprattutto c'è stata un'esibizione, visto che ci si trovava all'Aeroclub, della pattuglia acrobatica di questi piloti del We Fly Team che sono saliti a bordo dei loro aerei. Hanno iniziato uno spettacolo veramente molto bello, eseguendo in volo una serie di manovre e coreografie utilizzando i fumogeni, non soltanto la sequenza dei colori del tricolore italiano tipici delle pattuglie acrobatiche del nostro paese, ma anche una serie di percorsi in cielo, di manovre molto belle con i fumogeni di un unico colore, in cui hanno per esempio disegnato un cuore trafitto nel cielo dedicato a Samantha e a questa iniziativa e a questa partnership. Una giornata molto bella, peraltro riuscita anche dal punto di vista meteorologico, perché c'era il sole, forse un po' di vento, ma comunque condizioni in cui gli aerei della pattuglia hanno potuto esibirsi, ed è stato veramente uno spettacolo bellissimo a cui hanno partecipato molte persone. Il piccolo aeroporto di Cremona, il piccolo aeroclub di Cremona, aveva il parcheggio completamente pieno di macchine dei visitatori che erano venuti ad assistere a questa manifestazione. Ricorderemo ancora questa partnership naturalmente più avanti, quando Samantha sarà vicina al lancio e poi porterà e ricorderà certamente questa bandiera che le è stata affidata nella missione. Un'altra cosa importante e interessante da ricordare è un'altra conferenza stampa che c'è stata oggi a Roma, quindi parliamo del 19 di giugno, presso la sede dell'ASI, dell'Agenzia Spaziale Italiana, in cui Samantha, alla presenza naturalmente di esponenti dell'Agenzia Spaziale Italiana, con il neopresidente Battiston, il sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, poi anche una rappresentante dell'ESA, hanno presentato Avamposto 42, che è il nuovo sito web con cui Samantha intende raccontare questa sua avventura nello spazio, la preparazione nei pochi mesi che rimangono fino al lancio e poi naturalmente il volo e la missione vera e propria. Avamposto 42 è un nome che ricorda il numero 42, la citazione più famosa del celebre romanzo di fantascienza umoristica Guida Galattica per l'autostoppista, di cui Samantha è anche una grande fan, e che soprattutto, come coincidenza, riprende il numero 42 della Expedition 42, di cui farà parte la nostra Samantha, la nostra astronauta. In questa conferenza stampa di oggi Samantha ha presentato le sezioni principali e dicevo prima che una di queste notizie riguarda noi, la nostra associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, perché anche noi collaboriamo al sito Avamposto 42. In particolare le traduzioni del diario di bordo di Samantha, il diario giornaliero in cui racconta il suo percorso di addestramento verso la missione di novembre, che era nato peraltro da un'idea del nostro Michael Sacchi e che avevamo iniziato a pubblicare su Astronaut News a luglio del 2013, adesso arriva anche su Avamposto 42. E il diario di bordo è una sezione anche di questo nuovo sito, e continuerò a fare queste traduzioni che appariranno sia su Astronaut News, come sono sempre state pubblicate, ma adesso anche sul Avamposto 42, in modo che un pubblico sempre più ampio, come ci auguriamo possa essere quello che seguirà e visiterà questo sito, potrà avere l'opportunità di seguire da vicino, anche giorno per giorno, le attività di Samantha prima e durante il volo. Ma è molto ricco questo sito, non c'è soltanto la sezione sul diario di bordo, ce n'è per esempio un'altra che è dedicata ai temi centrali della missione futura, la missione di Samantha, cioè i temi della nutrizione, l'alimentazione degli astronauti, quindi nello spazio e sulla Terra, ma anche la salute non solo degli astronauti, ma anche sulla Terra, quindi come seguire uno stile di vita sano con l'alimentazione e le abitudini. Curano questa sezione per quanto riguarda l'amministrazione, lo chef ufficiale della missione futura, Stefano Polato di Argotec, che darà dei consigli di cucina, spiegherà qualcosa delle ricette che ha preparato per Samantha, e poi anche il dottor Filippo Ongaro, un ex medico degli astronauti, un esperto di medicina spaziale, che racconterà qualcosa su questo ambiente così insolito, l'ambiente della microgravità, l'ambiente dello spazio e dei suoi effetti sulla salute e il benessere degli astronauti, e poi naturalmente sarà uno spunto anche per parlare di salute e di benessere in generale, anche per chi non vola nello spazio. Quindi l'associazione ISA ringrazia per questo onore innanzitutto Samantha, che ci ha proposto la collaborazione, ma poi anche l'Agenzia Spaziale Europea, che ci ha dato modo concretamente di farne parte. Naturalmente ringraziamo anche tutti i partner che contribuiscono a questo sito. Oltre alle agenzie spaziali, l'ESA e l'ASI e l'Aeronautica Militare, ci sono Argotec, la società aerospaziale torinese, che cura anche l'alimentazione, le ricette, la preparazione dei cibi per gli astronauti, e anche gli altri partner del progetto, per esempio Slow Food e altri che potete vedere sul sito. L'indirizzo di questo nuovo sito è avamposto42.esa.int, lo aggiungeremo alle note dell'episodio, e vi invitiamo a seguirlo e soprattutto a farlo conoscere anche ai vostri amici. E tornando alla manifestazione di Cremona, una delle prime cose che è stata chiesta a Samantha è se aveva notizie sull'incidente che c'era stato pochi giorni prima sulla stazione spaziale. Samantha ha risposto di non saperne nulla, e da questo fatto ha dedotto che probabilmente non si è trattato di nulla di grave. Che cosa è successo, Riccardo, sulla stazione spaziale?
Esattamente così, Paolo, proprio una cosa risolta in tempi brevissimi. Praticamente, martedì 10 giugno, l'equipaggio della stazione si è accorto che era scattato un allarme di presenza di fumo dentro al modulo Svezda, che, se insomma, non sapete com'è fatta la stazione spaziale, è quello che sta, diciamo, ad uno degli estremi della stazione spaziale. Da una parte, diciamo, c'è il segmento americano con tutti i moduli Columbus, c'è Kibo, mentre dall'altra parte il segmento russo, ecco, diciamo, l'estremità finale è il modulo Svezda. Cosa è successo? Questo allarme antifumo è scattato vicino a una delle varie ventole dei condotti di aspirazione, quindi insomma, il personale di terra si è subito mobilitato per cercare di capire l'origine. Come succede spessissimo in questi casi, viene come prima cosa isolato il punto, insomma, comunque il segmento di condotti di aerazione dove diciamo i sensori scattano, in modo che se c'è fumo non si propaghi nel resto della stazione. Dopodiché si fa una diagnosi sia diciamo non solo con i sensori, ma anche, insomma, visiva e, diciamo così, olfattiva da parte dei membri dell'equipaggio, per cercare di trovare l'origine del problema. È passato pochissimo tempo ed è stato identificato come causa di questo fumo, di questo, non dico principio di incendio, ma comunque di fumo che ha fatto scattare gli allarmi, uno dei riscaldatori di cibo che è presente su Svezza. Sì, perché Svezza tra le altre funzioni è anche, diciamo, il crew quarter per eccellenza per quanto riguarda l'equipaggio russo, ma spesso gli astronauti si incontrano proprio lì per insomma, approfittarne per cenare o pranzare tutti insieme. E chiaramente per comodità e per praticità, vicino, diciamo, a questa specie di chiamiamolo tavolo, ma non è un tavolo, è una sorta di zona dove gli astronauti si riuniscono e aprono le varie scatolette di cibo. Sono sicuro che con Samantha a bordo ci racconterà un sacco di cose da questo punto di vista. Ci sono questi fornetti attaccati alle pareti che servono per riscaldare quelle che tipicamente, non so se avete visto qualche immagine da fuori, appaiono come delle buste di alluminio completamente sigillate, e praticamente ci infilano queste buste nei riscaldatori quando c'è bisogno di riscaldarle, dopodiché si possono consumare. Tutto qui, eliminato il problema riscaldatore, gli allarmi sono cessati e il comandante Swanson ha dichiarato ufficialmente che la questione era risolta. Possiamo ricordare che Zvezda è, diciamo, uno dei più vecchi moduli della stazione spaziale, ma con questo non voglio dire che sia destinato a rovinarsi per prima, però è giusto fare un attimo di storia. Se vi ricordate, la stazione spaziale era stata lanciata come primo modulo Zarya nel 1998, seguito a ruota da il nodo 1. Dopodiché è arrivato nel 2000 il terzo modulo importante della stazione, ed è proprio Zvezda, che, come ho già detto, funge da crew quarter per quanto riguarda la parte russa, dove hanno anche loro le loro cuccette. Funge da punto di ritrovo, ma Zvezda è anche molto importante perché normalmente è il modulo che grazie ai suoi propulsori fa innalzare l'orbita della stazione spaziale quando è necessario. Sappiamo che la stazione ogni tanto ha bisogno di piccoli reboost per riguadagnare quota, perché nonostante sia nello spazio una piccola quantità d'atmosfera permane sempre, e per questo ogni tanto progressivamente la sua quota scende, ed ecco che da Zvezda i propulsori si accendono e la stazione si rialza, oppure viene utilizzata ad esempio per attraccare ATV quando è attraccato, ed è proprio ATV che a sua volta può spingere tutto il complesso orbitale, proprio perché essendo in coda alla stazione accende i motori e chiaramente molto intuitivamente capite che spingendola la traiettoria l'orbita si innalza. Quindi Samantha non sapeva niente, perché di fatto era tutto risolto.
Sì, era quindi corretta l'intuizione di Samantha, che non avendone saputo nulla era stato qualcosa che su cui si era riusciti ad avere subito il controllo e non aveva posto rischi particolari per l'equipaggio o per la stazione. Tornando a Cremona, vale la pena di citare che fra questi piloti che vi ho detto del WeFly Team, che peraltro uno dei quali peraltro era presente anche alla conferenza stampa di questa mattina all'ASI, era presente Marco Cherubini del WeFly Team, e invece un altro dei piloti di cui vi parlavo, Alessandro Paleri, è un ingegnere aerospaziale, ed è proprio l'ingegnere che ha progettato i comandi modificati che servono a loro, ai due disabili del WeFly Team, per poter pilotare questi aerei senza l'uso delle gambe, cioè utilizzando soltanto le mani. Due dei tre piloti, vi ricordavo, sono sulla sedia a rotelle. Passiamo adesso alla prossima notizia. È estate e sembra che qualche astronauta sia riuscito in qualche modo a trovare il modo di fare le vacanze al mare, pur esercitando la sua professione, la sua attività di astronauta. È così, Filippo?
Sì, parliamo di vacanze astronautiche, o meglio, anzi, di missioni sulla Terra, in realtà sott'acqua, perché infatti NASA ha recentemente annunciato due nuove missioni del programma NASA Extreme Environment Mission Operations, NEMO, che appunto si svolgeranno nel corso di quest'estate, verso la fine dell'estate. Lo scopo di queste missioni, di questi studi, è ricreare in parte le condizioni di vita e di lavoro che si trovano nello spazio, in modo da fare un addestramento un po' alternativo per gli astronauti, per il personale di terra, e per anche migliorare le attrezzature a disposizione degli astronauti sulla stazione spaziale. È un po' l'analogo dell'Europeo Caves, di cui abbiamo parlato con Astronauticast anche recentemente. Le missioni NIMO, invece, al contrario di CAVES, si svolgono sott'acqua in un habitat particolare che è chiamato Aquarius Reef Base, che è parte della Florida International University ed è situato a circa 20 metri di profondità, proprio al largo delle coste della Florida. Prima di queste due nuove missioni, NIMO 18 è una missione che durerà 9 giorni, avrà inizio il 21 luglio e avrà come ambito di studio principale la salute comportamentale, i problematiche relative alla salute e lo studio delle condizioni di abitabilità. Il comando della missione sarà affidato all'astronauta giapponese Aiko Shide. Alla missione parteciperà anche l'astronauta europeo Thomas Pesquet. NEMO 19 invece si svolgerà a settembre, inizierà il 7 settembre, avrà una durata di 7 giorni e si concentrerà sulle operazioni in telemonitoring, un esperimento principalmente di ESA. Con questo termine vengono descritte, diciamo, le attività svolte da un astronauta istruito da remoto. All'astronauta vengono affidati dei compiti, ma questi compiti, diciamo, vengono controllati da personale che non è presente sul luogo, ma si trova in un centro a grande distanza, come quando avviene in realtà poi sulla stazione spaziale. Gli astronauti vengono guidati da terra in molte fasi critiche. E quindi saranno collegati con audio e video, e a capo di questa seconda missione sarà l'astronauta NASA Randy Breznik, e a questa missione parteciperà anche l'astronauta canadese Jeremy Arsen e l'europeo Andreas Mogensen. Farà parte anche dell'equipaggio non proprio presente sott'acqua, ma a terra, appunto, che controllerà le attività degli astronauti, anche del personale che si trova a Colonia, al Centro Astronauti Europeo. Quindi è da lì che verranno dirette gran parte delle operazioni, un po' come avviene sia con le EVA, sia con altre operazioni, anche magari la gestione delle emergenze, come avviene sulla stazione spaziale, insomma. E quindi lo scopo di questo programma, oltre a simulare ambienti con anche differenti gravità, infatti un po' come avviene nelle piscine dei centri spaziali, vengono simulate queste passeggiate spaziali. Gli astronauti useranno anche tecniche per riprodurre i ritardi nelle comunicazioni, che non fanno esattamente parte dello scenario che si sperimenta sull'ISS, però in previsione anche di missioni future, questo sarà sicuramente un punto centrale delle missioni. Quindi vengono già svolti esperimenti un po' sia per abituare e per migliorare anche le procedure di comunicazione. Inoltre, in queste due missioni verranno svolte degli specifici addestramenti su compiti che devono essere svolti solo in caso di necessità specifiche, come ad esempio procedure di emergenza, procedure di riparazione, e quindi verranno testate queste nuove procedure anche in maniera intuitiva con l'uso di una combinazione di testi su display, immagini e video, quindi una forma particolarmente rapida e intuitiva di comunicazione, non solo audio come siamo abituati, ma anche con questi nuovi sistemi un po' più all'avanguardia. Ecco.
Sempre un
Ricorda.
attimo,
Dimmi pure.
sempre a proposito insomma, di questo tipo di cose subacquee, voglio solo dire che in questo momento è in corso una passeggiata extraveicolare nella stazione spaziale, quindi una passeggiata extraveicolare tenuta insomma, dal lato russo. Sono impegnati Artemiev e Skvortsov, che ormai sono al termine dei loro task. Praticamente è stata una normale passeggiata un'attività extraveicolare di routine. Hanno spostato un'antenna, stanno spostando alcuni esperimenti e stanno facendo manutenzione ordinaria. Perché è vero che ricordiamo che le attività extraveicolari americane sono per il momento quelle diciamo non di emergenza sono bloccate fin quando non sarà terminato l'iter di troubleshooting che si è venuto ad aprire dopo l'incidente occorso a Luca Parmitano, ma mentre nel lato russo è tutto regolare. E questa non è una passeggiata spaziale di emergenza, e volevo solo dire che tutto sta procedendo bene, siamo quasi al termine, salvo qualche bullone che ha fatto un po' dannare i cosmonauti, ma se seguite le missioni spaziali sapete che è una cosa che capita ogni tanto. Allora ci vuole un po' di olio di gomito certe volte per sganciare alcuni componenti.
Ricordavamo prima che fra i partner della missione futura e del sito Avamposto 42 c'è Argotech, la società aerospaziale torinese che si occupa di diversi progetti che riguardano l'alimentazione, le pietanze consumate dagli astronauti a bordo della stazione spaziale, ed Argotech è protagonista anche di una iniziativa curiosa e sicuramente originale dal punto di vista dell'immagine e della tecnologia, che è stata presentata qualche giorno fa, quindi a metà di giugno del 2014. Si tratta di ISS Presso, cioè la prima macchina per fare il caffè espresso che volerà sulla stazione spaziale, e probabilmente sarà Samantha Cristoforetti, quindi un'italiana, la prima astronauta, la prima persona sulla stazione spaziale a poter gustare un espresso italiano nello spazio. Vediamo più in dettaglio di che cosa si tratta. Si tratta non soltanto di un'operazione di immagine, ma di un vero e proprio esperimento scientifico, anche se riguarda una bevanda e in generale il benessere e l'alimentazione degli astronauti. Si tratta di una collaborazione tra Argotech, appunto, che ha proposto e realizzato il progetto, Lavazza, il colosso italiano del caffè che ha finanziato questa iniziativa, che è importante per l'azienda che sta per festeggiare il suo 120° anno di attività, e poi anche dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha messo a disposizione l'opportunità di volo di questo esperimento in virtù degli accordi bilaterali con la NASA, siglati a suo tempo, credo, alla fine degli anni 90. Qualcuno ha visto così, ha sorriso un po' di fronte a questa iniziativa, di fronte a questo esperimento, ma ricordiamo che ci sono degli importanti aspetti tecnologici e industriali di questo progetto, che non è soltanto di immagine e di marketing. E ci sono anche gli aspetti di costume che riguardano proprio uno dei prodotti più noti dei prodotti alimentari più noti del nostro paese, dell'Italia, che riguardano anche l'immagine del nostro paese. Ci sono intanto delle difficoltà e sfide tecnologiche che sono state superate da questa macchina per il caffè, che ha un peso di 20 kg giustificato proprio dalle condizioni estreme dell'ambiente spaziale in cui dovrà operare, e in cui i fluidi e le miscele utilizzate in una macchina di questo tipo si comportano diversamente da come fanno qui sulla Terra, in cui c'è l'effetto prevalente della gravità. Ricordiamo che in una macchina per caffè vengono fatti circolare dei liquidi ad alta temperatura e ad alta pressione, che pongono quindi dei rischi per le persone che si trovano intorno, quindi per l'equipaggio della stazione spaziale, e gli ingegneri di Argotech hanno dovuto costruire un dispositivo sicuro che non solo eviti questi rischi, quindi per esempio uno degli elementi essenziali di una macchina per caffè sulla Terra, il tubicino in cui scorre l'acqua, che normalmente qui sulla Terra è in plastica. Nell'esemplare ISS Espresso che volerà sulla stazione spaziale è invece un tubo d'acciaio in grado di resistere a una pressione molto alta di circa 400 bar, in modo da poter operare in sicurezza. Quindi non solo deve funzionare in sicurezza una macchina di questo genere, ma deve produrre anche un buon caffè che possa essere apprezzato dagli astronauti, da chi avrà la possibilità di berlo. Diversamente dall'ambiente terrestre in cui il caffè viene servito nelle tazzine, sulla stazione spaziale le tazzine saranno sostituite da delle piccole sacche trasparenti agganciate alla macchina da cui entrerà il caffè, che poi l'astronauta potrà bere attraverso un tubicino, quindi attraverso una cannuccia. Questa macchina non è limitata alla produzione del caffè, non è in grado di fare soltanto il caffè, ma può anche preparare delle bevande, altre bevande calde, quindi per esempio il caffè lungo, degli infusi e anche del brodo, se ho capito bene, insomma, e potrà riscaldare anche dei cibi. Quindi è stato costruito un dispositivo versatile e sicuro, e per quanto riguarda l'efficacia del prodotto finale, quindi per la produzione di un buon caffè espresso, dell'equivalente di una buona tazzina di caffè espresso, beh, per quello bisognerà aspettare il collaudo in orbita, e probabilmente sarà proprio la nostra Samantha a bere la prima sacca di questo espresso spaziale, a raccontarci come l'avrà trovato. Sì, credo che fosse Luca Parmitano a dire che gli mancava l'espresso in quanto italiano, se non ricordo male. Ah sì, scusa, non avevo... non avevo sentito l'inizio del tuo intervento, quindi Luca Parmitano da italiano doc ha sentito la mancanza di questa bevanda così nostra, ma peraltro ormai è una bevanda sempre più diffusa anche all'estero, quindi credo che sarà gradita nelle pause caffè sulla stazione spaziale anche dagli altri componenti dell'equipaggio della stazione spaziale, che è un veicolo internazionale. Tra questi partner internazionali fa parte la NASA, e la NASA in questi giorni ha raggiunto un traguardo tecnologico particolarmente importante su un veicolo con equipaggio che sta sviluppando. Di che cosa si tratta, Filippo?
Sì, non è una notizia recentissima, ma una notizia dell'inizio del mese. Comunque, all'inizio del mese, ingegneri NASA e Lockheed Martin hanno installato lo scudo termico sul primo esemplare della capsula Orion. Si tratta dello scudo termico singolo più grande realizzato fino ad ora per un veicolo spaziale, quindi non è composto da vari pezzettini, ma è il pezzo unico più grande mai realizzato. È un traguardo molto importante verso la prima missione spaziale di Orion, che è prevista per il prossimo dicembre. Lo scudo termico è realizzato con un rivestimento di Avcoat, un materiale particolare che viene bruciato e consumato durante il rientro atmosferico con un processo di ablazione. Lo scudo naturalmente ha il compito di proteggere la capsula dalle temperature estreme di 2000 e passa gradi a cui vengono sottoposti i veicoli quando rientrano a contatto con l'atmosfera. A sua volta questo avcoat è coperto da uno strato argenteo riflettente, che invece ha il compito di proteggere lo scudo dalle temperature fredde dello spazio durante la missione, e in realtà quando si sgancia il modulo di servizio probabilmente. Lo scudo termico è stato realizzato da Lockheed Martin negli stabilimenti che ha vicino a Denver, la costruzione poi è stata ultimata anche in diverse facilities, anche è passato da Boston, e da ultimo è arrivato poi al Kennedy Space Center, dove appunto stanno assemblando la capsula Orion. La prima missione di Orion sarà l'Exploration Flight Test 1, EFT-1 per chi ama le sigle, e fornirà dati necessari per validare l'affidabilità anche dello scudo termico stesso, proprio essendo la prima missione, proprio una grande prima. Inoltre, grazie ai dati che verranno raccolti, sarà possibile eseguire dei piccoli interventi migliorativi sul progetto e sui vari sottosistemi della capsula. Sarà possibile fare delle validazioni e perfezionare anche i modelli numerici che sono stati utilizzati durante le prime fasi di progettazione della capsula, modelli teorici che ora verranno confermati o smentiti o comunque migliorati. Speriamo non smentiti, ecco. È comunque un processo critico per ridurre i rischi e i vari costi delle missioni. Queste missioni di test sono utili per questi motivi. La prima missione, inoltre, non servirà solo per chi sta lavorando al progetto di Orion, ma sarà importante anche per chi lavora allo Space Launch System e anche per le operazioni di recupero della capsula nell'oceano. Infatti, il Marshall Space Flight Center, che sta in Alabama, ha sviluppato uno speciale adattatore per unire o Orion al razzo Delta 4 EV di ULA che lancerà la capsula nel test di dicembre. Però questo adattatore sarà lo stesso che verrà utilizzato poi per le prossime missioni con SLS. Quindi questo componente critico sarà in parte lo stesso, e quindi è importante anche verificare questo per il futuro sviluppo dello Space Launch System. Inoltre, questa missione, quando una volta ammarrata, diciamo, verranno testate anche tutte le procedure di recupero da parte sia del personale del Kennedy Space Center in collaborazione con la Marina americana, e quindi si simulerà proprio un recupero della capsula come nell'oceano che ammarerà nell'Oceano Pacifico, proprio come se fosse il termine di una missione con equipaggio. Verranno proprio svolte tutte le operazioni, quindi anche per un po' impratichire sia chi ci lavora, sia per vedere un po' come può andare lo scenario ipotizzato. Durante le prossime settimane, Orion, che appunto adesso si trova al Kennedy Space Center, verrà unito con il Service Module. E verranno eseguiti alcuni test funzionali e dopodiché verrà trasportato in un edificio del Kennedy dove verrà caricato con i propellenti che verranno utilizzati per le manovre. Successivamente poi verrà unito con il Launch Abort System, il LAS, e poi trasferito al pad di lancio 37 per l'integrazione finale con il razzo Delta 4.
E siamo arrivati al momento di ogni puntata di Astronauticast in cui cominciamo a ringraziare gli articolisti, cioè tutti i volontari che scrivono gli articoli di Astronauti News, il nostro sito di informazione e attualità sullo spazio, ma anche tutti quanti noi che conduciamo queste attività dell'associazione ISA siamo volontari. Doniamo il nostro tempo e la nostra passione per condividerla con voi, con tutti quelli che sono interessati. Se volete aiutarci, ci sono diversi modi. Innanzitutto potete aiutarci con un contributo finanziario, per esempio iscrivendovi alla nostra associazione ISA. Trovate tutte le informazioni sul sito www.isa.it. Oppure potete fare una donazione libera utilizzando il bottone PayPal sul nostro sito di Astronauticast, oppure sul sito di ISA. Quindi questa è una possibilità di fare una donazione libera. Ma ci sono modi, altrettanto utili per aiutarci che non riguardano, l'utilizzo, di soldi, quindi non c'è bisogno di fare una donazione. Potete per esempio condividere sui social network con i vostri amici i post dei nostri articoli di Astronauti News, le puntate di Astronauticast, condividere il nostro podcast o anche commentare tutti questi nostri articoli o podcast per farci sapere se vi interessano gli articoli, le informazioni che vi diamo, che cosa ne pensate, qual è la vostra opinione, ma ripeto, sono tutti contributi utili che possono aiutarci a farci conoscere tra chi, pur magari potendo avere un interesse per lo spazio, non ha ancora visto i nostri siti e non sa semplicemente che esistiamo. Una volta dati questi ringraziamenti, passiamo al momento delle rubriche di questa puntata che comprende in questa occasione soltanto le storie di Nonno Apollo, la rubrica di storia dell'esplorazione spaziale e dell'astronautica. E questa volta parliamo di un argomento storico che riguarda però uno spunto di attualità. Non so se chi ha organizzato la conferenza stampa di oggi all'ASI abbia scelto consapevolmente questa data con un occhio di riguardo alla storia, ma è una data particolarmente significativa per la storia delle donne e nell'esplorazione spaziale, perché ci sono un paio di anniversari che cadono in questi giorni e che riguardano anche la conferenza di Samantha. Vediamo di che cosa si tratta. Il primo anniversario è quello del 16 giugno scorso, oggi vi ricordiamo che è il 19 di giugno, perché il 16 giugno del 1963, quindi 51 anni fa, Valentina Tereshkova, la prima donna nello spazio, volò a bordo della capsula sovietica Vostok 6, realizzando così per la prima volta questo primato di un essere umano femminile, quindi non un uomo come era avvenuto nel programma spaziale sovietico fino a quel momento anche nel programma spaziale americano, ma è stata la prima donna nello spazio. A quell'epoca si trattò di una soprattutto di una manovra propagandistica, non c'era un interesse genuino a richiedere il contributo professionale delle donne anche in questo settore dell'esplorazione spaziale, ma fu comunque un traguardo importante dal punto di vista della storia sociale e quindi non soltanto della storia dell'esplorazione di un ambiente diverso da quello della Terra. Passarono però molti anni senza che altre donne volassero nello spazio. La seconda a compiere questa impresa fu un'altra sovietica nel 1982, la cosmonauta Svetlana Savitskaya, che compì una missione, se non ricordo male, a bordo di una delle prime stazioni spaziali sovietiche, probabilmente una Salyut. Passarono poi ancora diversi anni prima che un'altra donna, la terza, potesse volare nello spazio. Parliamo dell'altro anniversario che cade in questi giorni, in particolare il 18 di giugno, ed è quello che vide protagonista nel 1983, quindi il 18 giugno del 1983, 31 anni fa e 20 anni dopo l'impresa di Valentina Tereshkova. A bordo della navetta spaziale Challenger e nella missione STS-7 volò nello spazio Sally Ride, la prima donna americana e quindi la terza assoluta in assoluto ad andare nello spazio. Era stata selezionata nella classe degli astronauti nel 1978, la prima classe di astronauti shuttle, un gruppo di 35 persone, uomini e donne, con una mezza dozzina di donne, se non ricordo male, il resto astronauti uomini. Una cosa a cui tengono molto le donne astronaute, e anche la stessa Samantha, è il fatto di essere considerate soprattutto delle professioniste in questo settore. Ed è proprio quello che accadde nella missione STS 7, a cui partecipò anche Sally Ride, in cui ebbe modo di occuparsi di aspetti molto importanti della missione. Ricordiamo che durante quella missione vennero messi in orbita due satelliti principali per le telecomunicazioni e venne portato fuori dalla stiva della navetta spaziale temporaneamente anche un altro satellite che era stato progettato per funzionare sia all'interno della stiva, ma poi per essere portato al di fuori e liberato per un tempo limitato, con il braccio robotico di manipolazione di cui era dotato lo Space Shuttle, che poi venne recuperato poco prima della fine della missione, quindi per riportare a terra questo satellite. Un satellite che conteneva diversi esperimenti di dimostrazione tecnologica e che aveva anche un sistema di ripresa fotografica che da poche centinaia di metri di distanza dal satellite alla navetta spaziale, riuscì a fotografare il Challenger con delle riprese, con delle foto che poi sono diventate tra le più note poi del programma spaziale Shuttle. E a occuparsi del rilascio in orbita di questi satelliti e poi del rilascio anche di quello di questo satellite recuperabile fu proprio Sally Ride, che manovrò il braccio robotico dello Shuttle e che fu la prima donna non solo a utilizzare il braccio robotico dello Space Shuttle, ma anche fu anche il primo astronauta in assoluto a recuperare un satellite con questo braccio robotico di cui erano dotate le navette spaziali Shuttle, e che poi avrebbe consentito alle missioni Shuttle successive di chiedo intanto conferma a Riccardo
ti sento.
Filippo se mi sentono.
Perfettamente.
Sì, Paolo.
Io ho avuto un momento in cui avevo delle indicazioni come se ci fossero dei problemi di rete. Però mi confermate che mi avete sentito regolarmente?
Io ti sento perfettamente.
Senza interruzioni.
Bene, allora concludo questa rubrica ricordando appunto che la data che citavo all'inizio, questi due anniversari che citavo all'inizio, l'anniversario del volo della Terescova e quello di Sally Ride, sono capitati nello stesso giorno in cui Samantha, che sarà la prima...
Evidentemente Paolo era stato profetico e infatti lo sto iniziando a perdere. Tu Filippo l'hai perso anche tu?
L'ho perso.
Adesso vediamo se... Vediamo se riesce a recuperare, però direi che comunque il suo intervento era già praticamente concluso. Come al solito, interessantissimo, dispiace che questa è la rubrica più amata del nostro podcast che sia stata rovinata da questo... È un complotto, questo piccolo glitch tecnico. Prendo la palla al balzo, allora, per parlarvi del link della settimana, che in realtà era una cosa che vi avevo già accennato, cioè, se vi ricordate, proprio l'ultima volta che ci siamo sentiti, vi avevo esortato a mettervi in follow a Reid Wiseman sul suo account di Twitter, proprio perché stava facendo delle foto spettacolari e sta continuando a fare delle foto bellissime di tutto quello che vede da fuori la cupola praticamente. In particolare metto in evidenza una foto di dell'Italia, quindi particolarmente ci teniamo particolarmente, che la ritrae, diciamo, presa da sud, però si riesce ad ammirare in tutta la sua bellezza. Vi ricordo l'account di Reid Wiseman è @ astro Reid. Un'altra cosa interessante che sta facendo Reid, proprio per, insomma, che sta anche un po' a manifestare questa invasione dei social network anche in orbita, è che per la prima volta ha iniziato a utilizzare Vine per postare dei video. Se non lo sapete cos'è Vine, è un'applicazione che vi permette di postare dei video abbastanza agevolmente, tipo su Twitter. Ovviamente si possono condividere ovunque. La particolarità di questi video è che sono cortissimi, sono tra i 6 e i 7 secondi, e in questo periodo vanno molto di moda perché ci sono degli utenti sparsi per il mondo che si stanno proprio specializzando in fare dei micro cortometraggi con questo sistema. Reid ha fatto una cosa molto più semplice, postando delle immagini, dei video normali, però già col fatto di riuscire a piazzare la sua telecamerina fuori da cupola ci fa vedere degli scorci incredibili. In particolare ci sono due video molto belli, uno in cui si vede praticamente il sole che non tramonta mai, proprio perché dicevo che in questo periodo, ve l'avevo già segnalato l'altra volta, in questo periodo la stazione spaziale si trova in quella particolare condizione in cui è sempre esposta alla luce solare, sempre di giorno, e quindi da fuori dall'oblò si vede il sole che descrive un'ellisse e però non scende mai sotto l'orizzonte. Un altro video invece girato in tempi, direi ieri, invece ci mostra un'alba, quindi col sole che stavolta tramonta, però sempre molto bassa sull'orizzonte, con la classica vista di fuori della cupola in cui vediamo una Soyuz, una Progress e la nostra bellissima terra che da scura diventa sempre più brillante. E altri video che ci sono sono anche chiaramente invece di quello che si sta svolgendo per quanto riguarda gli esperimenti a bordo della stazione. Quindi, non so, vedrete in un video Alexander Guest che sta trafficando col Melfi, che diciamo è l'unità freezer presente sulla stazione spaziale. Oppure c'è un altro video con Swanson che sta facendo in questi giorni esperimenti con la lattuga. Quindi vedrete delle foglie di lattuga fluttuare all'interno della stazione spaziale. Molto molto interessante e semplicemente quello che dovete fare è seguire l'account Twitter di Raid senza andare a spulciare chissà quale sito o abbonarvi a chissà quale feed RSS. Seguitelo perché veramente per questi 6 mesi di missione ne vale la pena secondo me. Intanto vediamo che è tornato Paolo che, come dicevo prima, il suo intervento era praticamente finito, quindi Paolo non ti preoccupare, abbiamo sentito tutto praticamente perfetto.
Sì, intanto sono tornato dopo il mio problema di rete. Vedo con piacere che avete fatto, credo, la rubrica dei link della settimana. Per quanto riguarda invece la mia di rubrica, volevo soltanto spiegare, non so se si era capito, il perché della relazione tra questi anniversari e la conferenza stampa di oggi all'ASI. Perché la conferenza stampa di oggi sulla missione di Samantha, che sarà la prima donna italiana nello spazio, coincide con gli anniversari del primo volo di una donna nello spazio e del primo volo di un'americana nello spazio. Quindi sono anniversari simbolici, interessanti da ricordare. Anche per questo episodio è tutto. L'appuntamento con le storie di nonno Apollo è alla prossima puntata e direi che prima dei saluti abbiamo dovuto salutare già quasi all'inizio anche il nostro Luigi Morielli perché lui i problemi di rete li ha avuti ben prima e ha dovuto lasciarci, è caduta la sua connessione subito dopo che lo abbiamo salutato all'inizio della puntata.
Lo daremo accreditato lo stesso per il suo saluto iniziale.
Ha timbrato il cartellino e quindi diciamo che è stato presente tra i conduttori di questa
Sì,
puntata.
è entrato, timbrato, poi è uscito come fanno di solito certi dipendenti dell'amministrazione pubblica.
Il solito podcaster italiano. E quindi però ormai la puntata è terminata e cominciamo il giro di saluti molto molto breve perché siamo rimasti in pochi questa volta. Cominciamo a salutare il nostro Filippo che ci ha dato validamente una mano.
Grazie, è stato un piacere come sempre e buona settimana.
Salutiamo anche il nostro Riccardo Rossi, con cui ci vedremo nel prossimo episodio.
Ciao a tutti, vi ricordo che anche se l'estate si avvicina abbiamo qualche evento da seguire, tipo un lancio di un Falcon, direi la prossima settimana, e insomma, non, come si dice, l'esplorazione spaziale non si ferma.
E da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso, nonno Apollo. L'appuntamento è alla prossima puntata del podcast, ma nel frattempo potete seguire e partecipare alle nostre discussioni online su forumastronautico.it. Di nuovo arrivederci e ad Astra!